La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa. Un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Gente colorata, quasi tutto uguale. La mia rabbia legge sopra i quotidiani. Legge nella storia tutto il mio dolore. Canta la mia gente che non può morire.
Con il tema inconfondibile di Nino Rota ci approcciamo all'appuntamento ricorrente con la rubrica Visti in prima visione, che ci vede sempre con il nostro Marcello Gerardi, esperto cinefilo, che abbiamo all'altra parte del microfono. Ci sei, Marcello?
Fabrizio.
Eccoci qua. Grazie, Marcello. E, insomma, voglio dire, un tema musicale che non necessita di grandi, per così dire,
presentazioni,
però insomma facciamoci lo scrupolo di lanciare appunto il film di cui questo brano è il celebre tema.
Vabbè, parliamo di un film capostipite degli anni 70, insomma del periodo di cui noi parliamo, in particolare nel 73 uscì poco prima di Natale ed ebbe un grandissimo successo di critica e di pubblico. Parliamo di Amarcord di Federico Fellini, insomma uno dei film sicuramente più di successo del maestro riminese e nel contempo anche uno dei film qualitativamente più intensi, più profondi. E, non lo ritengo, diciamo, il capolavoro in assoluto, insomma preferisco altri film come La Dolce Vita, come Otto e Mezzo, però sicuramente Amarcord è nella lista, diciamo, dei suoi più grandi lavori. Ora, Federico Fellini diciamo che è riminese e ha avuto sempre con Rimini un rapporto, in certo senso, di amore e odio. Un rapporto che nel corso dei suoi film ritornava con delle rapide così precisazioni, a volte con delle intuizioni, certi personaggi che aveva vissuto nella sua infanzia, perché si parla della sua infanzia, della sua giovinezza che aveva stato a Rimini, poi si trasferì a Roma. E ogni tanto ritornano nei suoi film, nei Vitelloni, insomma un pochino in tutti i suoi film. Finalmente decide di fare un film sulla sua infanzia, la sua adolescenza e sulla sua città natale.
E già dal titolo, insomma, questo fatto è abbastanza esplicito.
È abbastanza esplicito. esplicito.
Ricordiamo, per chi non lo sapesse, Amarcord, sì, in dialetto.
Dire, mi ricordo con un senso, il dialetto romagnolo, con un senso di nostalgia quasi, no? Con un senso da una parte di nostalgia, dall'altra di distanza, perché Fellini lo disse esplicitamente quando uscì questo film: io sono legato a Rimini da un rapporto di nostalgia, ma preferisco ricordarla come la ricordo io, perché ogni volta che ci vado e la vedo cambiata, ci soffro.
Al punto, quindi, che poi tutto il film in realtà è ricostruito, nel senso che è tutto girato a Cinecittà.
Allora, il film è ricostruito, è girato a Cinecittà, ma è estremamente fedele, e te lo posso garantire, perché l'anno scorso ho fatto proprio una visita
al centro di Rimini,
nella Rimini proprio felliniana, e ho frequentato proprio le zone che vengono ricostruite nel film, che sono quelle vicine al ponte di Tiberio, dove c'è il cinema Fulgor e dove risiedono due musei, uno al cinema Fulgor stesso su Federico Fellini e un altro poco adiacente in un castello antico splendido. Quindi una mostra, diciamo due mostre, ma la prima è meravigliosa. Ebbene, in questo film, Amarcord, veramente lui è stato quasi filologico, cioè ha ricostruito il centro del borgo, come lo chiama nel film, comunque di Rimini, in maniera ammirabile.
Però probabilmente la scelta di non andare sui posti era proprio dovuta a questa necessità di distacco fisico dai luoghi della sua infanzia.
Esattamente, esattamente. Ora, non si limita, diciamo, alla descrizione del centro storico, comunque la maggior parte del film così si svolge, e sono tutti bozzetti, tutti piccoli bozzetti, in cui lui rivede, nella figura di Titta, che in realtà era un suo caro amico, rivede in buona parte una specie di sintesi tra le sue avventure e quelle di Titta, no? Questo giovane, un po' scapestrato, figlio di un antifascista, qui parliamo di un anno non ben precisato, tra il 33 e il 37, comunque ci sono vari indizi che lui dà, però l'arco temporale è di un anno, dalla primavera, diciamo, di un anno all'inizio della primavera
dell'anno
successivo. E il film comincia con le famose manine, no? Che sono una specie di fiocchi che, diciamo, in Romagna escono dagli alberi, soprattutto all'inizio della primavera, e che pervadono, sembrano tanti piccoli fiocchi di neve, in realtà sono impalpabili, sono le cosiddette manine che annunciano la primavera. Si faceva allora appunto una grande festa, dove la fogarazza, dove praticamente si bruciavano su pelletti di vecchie in pubblica piazza, nella festa, diciamo,
una specie di sagra della primavera.
Una specie di sagra della primavera, che devo dire la verità, non so se ancora ci sia, insomma, però credo che ormai Rimini sia abbastanza internazionalizzata e queste tradizioni non credo che più, diciamo, sopravvivano, insomma, almeno da quello che io so.
Probabilmente ci saranno delle ricostruzioni.
Ci saranno delle ricostruzioni
a scopo anche turistico, insomma.
Sì, sì, e tieni anche presente che il centro storico, dal ponte di Tiberio, che peraltro è bellissima quella zona, è comunque, insomma, ormai pienamente turistica, cioè piena di ristoranti, di bar, di locali alla moda, insomma.
Certo.
Quindi, diciamo, è molto cambiata sicuramente, quindi capisco anche il disagio di Federico Fellini, insomma, no? Però nello stesso tempo io quello che ho notato e ho potuto notare, diciamo, il grande amore che la città ha dimostrato finalmente al suo maestro, perché il rapporto tra Fellini e Rimini era stato distante per tanti anni, insomma, invece quest'anno, diciamo in questi ultimi forse 15-20 anni, rendendo omaggio al maestro, e negli ultimi 4-5, quando sono nati questi due musei, loro vogliono gareggiare con Ravenna, innanzitutto come capitale culturale della Romagna, e nello stesso tempo rendere omaggio a questo maestro di cui riconoscono la grandezza. Tornando al film, è un film molto poetico, diciamo, perché è un film in cui Fellini ha una fantasia sfrenata, descrive tutti questi personaggi a cui sembra da una parte distaccata, dall'altro li segue con affetto, no? Ma non solo quello di Titta, sono tutti piccoli bozzetti. Molto spesso appare Alvaro Vitali, no? Alvaro Vitali
agli esordi, sì.
Sì, nella parte appunto di un giovane, insomma, amico di Titta, un po' burlone.
Compagno,
no?
di scuola.
Un compagno di scuola. E resta da pensare che al fatto che tutti gli attori che sono stati utilizzati da Federico Fellini in questo film, tranne Magali Noel, che rappresenta la famosa gradisca, cioè la bellona, la parrucchiera Ninola, la bellona del paese, e nessuno di questi attori, diciamo, a parte Pupella Maggio, che interpreta la mamma appunto di Titta, nessuno è diventato famoso, anzi si sono persi nel corso degli anni e hanno avuto un destino, diciamo, anche non molto favorevole, insomma.
L'unico nome abbastanza conosciuto, soprattutto per noi italiani, è quello di Ciccio Ingrassia, che fa una parte molto interessante.
C'è una forse diciamo questo frammento di Ciccio Ingrassia è forse una delle cose più luminose della sua carriera, no? Ricordo che colpì molto questa interpretazione di questo zio Teo, che loro vanno a trovare a un certo punto, una volta all'anno vanno comunque a trovarlo, sta chiuso in manicomio, e all'inizio sembra andare tutto bene, vanno a pranzo insieme, lui parla tranquillamente, a un certo punto improvvisamente sale su di un albero e comincia a gridare: voglio una donna, voglio una donna, e non si muove da lì, e quando si avvicinano tira sassi. Riescono, dopo aver minacciato di andare via, di andarsene via col pulmino, e lui rimane lì comunque, riescono, diciamo, a farlo scendere, convocando il neuropsichiatra che lo seguiva ed una suora nana che peraltro Fellini aveva già utilizzato in The Clowns, nel film I Clown
precedente,
quindi precedente, cioè del 70. Ora, questo è uno dei tanti episodi, diciamo.
Infatti, perché il film si caratterizza dall'assenza di una trama, praticamente.
Sì, non c'è una trama, sono tutti bozzetti, tutti episodi. Titta che appunto fa le sue marachelle, allora anche a scuola, e quindi deve andare poi a confessarsi dal prete, ma in realtà non gli dice quelle che sono le sue vere pulsioni, le sue pulsioni sessuali, per esempio, lui ha una tabaccaia prorompente che punta sempre, poi con la quale alla fine riuscirà ad avere un piccolo approccio, e soprattutto la corte che fa la gradisca, che ovviamente è molto più grande di lui, circa trentenne.
È proprio l'oggetto del desiderio di tutto il borgo.
È l'oggetto del desiderio di tutto il borgo. C'è anche un'acuta osservazione e appunto una ridicolizzazione del fascismo che allora imperava, perché c'è una lunga sequenza in cui, per l'arrivo di un nuovo podestà in città, si organizza una specie di festa e di parata, di piccola parata, fatta dagli arditi e fatta anche da giovani, appunto, proprio di Rimini, e dove viene, insomma, elevato una specie di grande ritratto del Duce, insomma, no? Che a un certo punto Fellini, nella sua così fantasia, lo fa addirittura parlare, lo fa addirittura esprimersi, no? Quindi è veramente anche divertente, surreale, e quindi solamente che mette in ridicolo questi giovani, diciamo così, seguaci del Duce, che a un certo punto vengono beffati mentre stanno tranquillamente al bar dopo la cerimonia di sera da un campanile, praticamente suona l'Internazionale.
C'è un grammofono.
Un grammofono che in realtà loro pensano che sia chissà chi e cominciano a sparare.
Sì, sì,
cioè, non è che ci pensano tanto, sparano in aria.
Infatti le note dell'Internazionale vengono interrotte, sì, dal rimbalzo dei colpi sulle campane, no?
Esattamente, esattamente. Poi cade questo grammofono, sono stati beffati da un grammofono, però per non sbagliare, visto che il padre di Titta era un noto sovversivo, ce lo vanno comunque a prelevare, nonostante che la moglie, appunto Pupella Maggio, l'aveva chiuso letteralmente in casa perché immaginava che andava a fare qualche scenata, lo vanno comunque a prelevare e lo sottopongono a una umiliante, diciamo, bevuta di olio di ricino.
Quindi fa vedere anche questo aspetto amaro del fascismo.
Amaro del fascismo, il modo come Fellini descrive questo tipo di persone, tronfie, assolutamente superficiali, assolutamente retoriche, dice tutto, molto più di un discorso politico. Quindi è sicuramente mirabile. Questo appunto vibrante, se vogliamo, Aurelio, che insomma era un antifascista frustrato dai problemi familiari, dal figliolo Titta che era scalmanato, da uno zio che praticamente vive con loro parassita e che pensa solo a donne sostanzialmente. E questo diciamo povero uomo, insomma, che poi è un capomastro, quindi è anche una persona che ha un lavoro molto dignitoso, però insomma soffre molto in questo film e alla fine perde anche la moglie, che muore di malattia, e lui si chiude addirittura in una stanza. Il figlio Titta, vedendo il dolore del padre, si chiude a sua volta nella stanza della madre, quasi in solitudine, insomma.
Una specie di passaggio
così,
dall'infanzia all'adolescenza.
Diciamo all'età quasi adulta, insomma, nel senso alla perdita dell'innocenza, perché questa Pupella Maggio, tra l'altro mirabile, diciamo, attrice di teatro di Edoardo, sappiamo, la conosciamo tutti, era parte bravissima in questa parte, ma comunque era quella che un pochino era il punto d'equilibrio della famiglia.
Il
fulcro della famiglia, insomma. E ripeto, quello che è interessante è proprio che questo Titta, che tra l'altro esiste davvero, nella realtà è esistito, un carissimo amico di Fellini, è però una sintesi dei due personaggi, in certo senso. Cioè, Fellini non ha voluto parlare di se stesso, ma nello stesso tempo ha voluto parlare di se stesso, cioè ha fatto una specie di commistione mirabile, insomma, ed è veramente, insomma, un film che commuove, indubbiamente, un film che... cioè, per esempio, queste immagini felliniane splendide del vento continuo, del vento sulla spiaggia, c'è per esempio la ninfomana del paese, che sarebbe la Volpina, una ragazza irrequieta che cerca sempre avventure sessuali, che viene ovviamente etichettata come una prostituta, che spesso va sulla spiaggia, va in luoghi deserti, dove cerca gli incontri, dove ha spesso incontri con marinai o con gente del luogo, tenta anche di proporsi agli operai, ma appunto il padre di Titta, Aurelio, la manda via, devo dire anche con garbo, perché era una persona comunque sicuramente cortese, e appunto si vede sempre questa immagine del vento, questa immagine suggestiva, insomma, che a un certo punto diventa nebbia. Esempio il nonno che a un certo punto si perde di fronte alla propria casa, dice ma questa nebbia, io non vedo più nulla, non capisco più nulla, e qui Fellini è veramente magico, al punto che lui dice ma se però la morte è così non è un bell'affare, e a un certo punto invece viene aiutato da una carrozza che passa e il conducente gli indica guarda che stai davanti a casa tua, e lui riesce a rientrare. Dopo un po' esce il fratellino minore di Titta, che vedendo questa nebbia così deve andare verso la scuola, quasi si perde e si terrorizza perché vede gli alberi che sembrano proprio degli scheletri, e nello stesso tempo vede a un certo punto una mucca, una specie, anzi un bue praticamente, che gli sembra un mostro, e quindi questo poi
è una mirabile sintesi di quello che poi sono gli incubi di tanti bambini, e esatto. Sicuramente sarà qualche cosa che avrà o vissuto lui in prima persona.
Devi considerare che Fellini è maestro anche del soprannaturale. Ricordiamo Toby Dammit, no? Per dire, quel piccolo capolavoro del 68, appunto, che è tratto da Edgar Allan Poe, insomma, uno splendido film in Tre passi dal delirio, no? Toby Dammit era l'episodio, appunto, tratto da Edgar Allan Poe, che tra l'altro a sua volta ispirato appunto a Mario Bava, dove c'era questa atmosfera, questa nebbia, questa testa che poi rotolava, insomma.
A proposito di nebbia, ci sono due episodi che spezzano un po' la monotonia del borgo, che sono evidentemente delle situazioni che ricorda molto bene Fellini, cioè il passaggio della Mille Miglia e addirittura un'escursione in pieno mare, dove vanno ad aspettare il passaggio del transatlantico.
Il passaggio del Rex. In realtà il Rex passa nella notte e vengono svegliati appunto da un bambino e dice eccolo, insomma praticamente passa nella notte, molti vanno proprio sulle barche, questa è una delle immagini più belle del film, alcuni guardano dal Grand Hotel e altri invece vanno praticamente nelle barche e c'è la gradisca si commuove nel vedere questa magnificenza del Rex. In realtà il Rex a Rimini non è passato mai. Il Rex frequentava soprattutto le rotte tirreniche e poi finì durante la guerra mondiale, diciamo la seconda guerra mondiale, finì affondato. Era comunque esistito, era la nave più bella, insomma, che il regime aveva prodotto, però Fellini nella sua fantasia, come aveva sentito parlare del Rex, ce lo mette, insomma, in realtà non è mai esistito, c'è cioè un passaggio del Rex a Rimini, insomma, quindi.
Ti volevo fare una domanda, Marcello, volevo sapere, secondo te la figura di questo temerario motociclista che imperversa in lungo e in largo per il borgo, interrompendo...
È una specie di intercalare, ogni tanto arriva e fa...
Un elemento di disturbo, se vogliamo,
sì.
No?
Sì, di intercalare tra un episodio e l'altro. Questo arriva, passa, diciamo, generalmente poi cambia episodio, insomma. Comunque sì, anche questo.
Quindi lo ritiene un escamotage letterario,
me è un escamotage,
diciamo.
Però c'erano queste cose, non è che...
No, ma io invece lo consideravo come una specie di identificazione di uno spirito ribelle che non veniva mai completamente sopito nonostante il regime.
Sicuramente anche quello, però lo vedo più come un atto di goliardia, lo vedo più come un esempio di goliardia.
Una bravata tipica della provincia.
Anche perché poi, sì, esatto, lo vedo più come quello, anche perché poi a un certo punto c'è la Mille Miglia, se ricordi il pilota che si vanta, no? Insomma, che fa il bello con le donne, l'altro che fa addirittura, prende in giro il pubblico con una pernacchia, sono più che altro Fellini, non è che amava particolarmente gli sport, né le bravate di questo genere, le descrive dice,
come parte della vita del paese.
Parte. Molto belle sono le immagini del Grand Hotel, che peraltro è quello vero. Grand Hotel è, io l'ho appunto l'ho visitato, ho avuto anche la fortuna di visitarlo, dentro praticamente si sono intere sale affrescate dei film di Fellini, quindi è una magnificenza. Ed è praticamente il centro di due o tre episodi. In uno di questi episodi, che è l'arrivo delle 30 concubine dell'emiro, insomma, non si sa di dove, che in realtà sembra che fu vero, cioè questo avvenne davvero a Rimini negli anni 30, arrivò un emiro con 30 concubine, e vediamo che uno degli inservienti che l'accolgono al Grand Hotel è il nostro grandissimo Francesco Di Giacomo,
certo,
col suo barbone, che allora era 73, lui insomma nel banco, diciamo, stava cominciando allora ad avere il grande successo mondiale che meritò, insomma, e lui...
E Fellini non poté che notare questa figura, come dire,
figura
prorompente, invadente.
Dirompente, particolare. E gli dà, insomma, è una comparsata, però un paio di minuti lo si vede.
Tra l'altro, se non ricordo male, un'altra comparsata è quella di Citto Maselli, che fa il maestro,
sì,
di scuola.
Esattamente, anche Citto Maselli. Chiaramente Fellini aveva anche questi suoi riferimenti, no? Voleva un pochino che fossero presenti con lui, evidentemente anche Di Giacomo l'aveva colpito, evidentemente con Maselli, insomma, a parte erano pure amici, insomma, lui metteva dei personaggi quasi per confortare se stesso, no? Ecco, questi sono i miei amici, queste sono le persone che io ammiro, queste sono le persone che possono fare con me un percorso.
Senti, un'altra cosa che volevo, sì, mettere in evidenza è... il centro del racconto sono sicuramente le figure femminili, un po' come appunto,
sì,
oggetto del desiderio,
sì,
qualcosa di imperscrutabile ed indecifrabile.
Sì, stavo arrivando appunto a dire questo, insomma, la gradisca si chiama così perché proprio in realtà era Ninola, la parrucchiera, e tutti la desideravano per la sua bellezza, ma lei soffriva molto che la notte, per esempio, del Rex, sulla barca si lascia andare a uno sfogo e dice: io ho 30 anni, avrei bisogno di una famiglia, avrei tanto amore da dare, invece mi sento sola, sono sola e disperata, insomma, per intenderci, no? Comunque la gradisca, diventa tale, diciamo, viene perché la leggenda vuole, come riporta l'avvocato, che è una specie di mentore, insomma, che racconta gli episodi della Rimini di allora, no? E lui è una specie di trade union
di degli guida, episodi, sì.
E di guida, e dice, si dice, ma io ci credo poco, che lei si intrattenne con un principe. E c'è la descrizione, lei che va al Grand Hotel, e praticamente il Grand Hotel deserto, sale nei piani
suite.
Superiori, nella suite, e vede il principe che parlava con alcuni ufficiali, e a un certo punto si apparta, e appunto quando il principe sorridente si avvicina, lei dice gradisca.
Cioè tipo si accomodi, insomma.
Il signor principe gradisca, e da allora viene chiamata la gradisca. Poi ci sono tutti i personaggi comunque importanti, perché Fellini aveva, come sappiamo, una grande ammirazione per le donne, no?
La tabaccaia, la stessa Pupella Maggio, diciamo, è una figura centrale, insomma, la mamma.
La figura centrale, la mamma, che appunto è trade union della famiglia. La stessa Volpina, che viene tratteggiata come una specie di animale selvatico, no? Non a caso lo chiamano la Volpina. Si vede poco, ma insomma con pochi tratti Fellini ne esprime la selvaggia femminilità, no?
La stessa Servetta, no? La stessa Servetta che vive in casa con loro.
La stessa Servetta, quella che lo zio tenta sempre, no? Il nonno cerca sempre di palpeggiare, insomma. Sì, le donne sono figure centrali, e sono importanti nel film, sono anche, colpiscono quasi più dei personaggi maschili.
Ma
che
sì,
l'idea
di Fellini è sempre quello che l'universo femminile è, come dire, quanto di più misterioso e di arcano, se vogliamo.
Di arcano e anche di superiore per certi aspetti, cioè la magia, diciamo, del sesso femminile è forse superiore. È molto bella anche, per esempio, onirica, perché non dobbiamo dimenticare che Fellini è praticamente
il regno del sogno,
è un visionario, e in questa Rimini che lui ricostruisce nella sua mente c'è il sogno del cinema, ed è un film, appunto, ripeto, rivederlo è sicuramente un'esperienza tuttora, non è assolutamente invecchiato, sono passati questi 50 anni e non a caso è rimasto nella storia del cinema, insomma, perché sicuramente è un film dal punto di vista della visione
senza tempo,
ma anche di grande fascinazione proprio visiva, cioè Fellini proprio sfrena la sua fantasia e ci mette tutto quello che lui aveva, tutto quell'enorme fantasia, questa capacità di creare da una parte passaggi di incubo, dall'altra estasi, insomma. E quindi, per esempio, la scena delle 30 concubine, no? Che è raccontata da un venditore di bruscolini che si trova a passare sotto il Grand Hotel, si apposta col carretto e queste gli fanno segno
di salire,
e lui sale, gli gettano dei lenzuoli, lui sale e poi le intrattiene col flauto, e questa è una scena bellissima in cui loro sono praticamente, si rialzano tutti dai loro letti come fossero delle danzatrici del vento, e poi vanno in una piscina dove tutte insieme continuano questa danza. È una delle scene più belle, più oniriche del film, insomma. È lui che, e poi racconta, dice, ho avuto la fortuna, diciamo, di tra belle e brutte ne ho passate 28, insomma.
Sì, poi ovviamente questo rientra nei racconti, tipo quelli dei pescatori che dicono che hanno pescato il pesce enorme.
Che ovviamente l'avvocato narrante dice, ma sicuramente è una stupidaggine.
È una balla, certo.
È una balla.
Ricordiamo comunque, che questo film venne premiato con l'Oscar come miglior film straniero.
Sì, come miglior film straniero.
E un'altra cosa che vorrei chiederti a proposito di ciò, quindi del riconoscimento internazionale, come ti spieghi il successo che ebbe negli Stati Uniti? Perché in realtà non c'è niente di più distante dalla cultura, diciamo, americana imperante da quello che viene raccontato da Fellini. Come ti sai spiegare?
Questa è una cosa che mi sono chiesto molte volte, ma la risposta è che il cinema, perché questo è anche un esempio di cinema, non è soltanto un film, diciamo, di Fellini, no? È un esempio, insomma, Fellini nell'immaginario statunitense c'era già entrato con La Dolce Vita. Non dimentichiamo che pure La Dolce Vita ha vinto un Oscar e che comunque è considerato dai maestri del cinema americano come uno dei film più importanti mai diciamo,
lo so,
realizzati.
Però in questo caso mi sembra, diciamo, siccome è una provincia, ritratto di una provincia, è un ritratto, se vogliamo, anche impressionista, quindi per chi secondo me non ha vissuto la cultura contadina, diciamo la provincia così come è stata per decenni, quella italiana, che poi tutto sommato fino agli anni 70 era ancora molto ben presente in buona parte del nostro territorio, io mi immagino che per gli Stati Uniti debba essere risultato come qualcosa di molto esotico, come potrebbe essere per noi adesso magari vedere un film del Burkina Faso, mi viene da pensare a qualcosa.
Più che altro per noi vedere un film asiatico di questi belli che ogni tanto fanno. Insomma,
sì,
ecco.
Forse quella perché fascinazione.
Cioè la fascinazione innanzitutto, insomma, il nome Fellini, ma sicuramente la fascinazione è proprio perché Fellini riesce a astrarre dal tempo e dallo spazio con queste immagini stupende, con queste
visioni.
Queste visioni, insomma, che insomma è un film in un certo senso, un film fantastico, un film realistico, è un film che trascende proprio i stessi personaggi, film corale, ma che nello stesso tempo, anche vedendolo, anche se tu lo vedi e non riesci a seguire le storie, rimane una espressione, diciamo, di cinema fantastico. Di
sì,
cinema,
c'è qualcosa di impalpabile che lo rende particolarmente
qualcosa
palpabile.
Che lo rende impalpabile, fascinoso e commovente. Insomma,
e devo
quindi,
dire, Marcello,
no,
che
non mi meraviglia, insomma, che...
No,
che
però è una domanda che vedo che ti sei fatto pure te, perché
sì,
è qualcosa di molto
io.
Avulso dalla loro cultura.
Addirittura so che ci fu una richiesta da parte proprio del produttore, che ci fu anche una coproduzione statunitense, di togliere una scena che Fellini aveva girato. C'era praticamente una specie di pozzo nero dove era caduto un anello del principe, e in questa, diciamo, in questo pozzo nero si calava un operaio
a recuperarlo.
Questa scena gli fu chiesto di toglierla proprio dal produttore, dal coproduttore americano, perché dice no, questa non la capiremmo sicuramente, perché a noi in America il pozzetto nero non sappiamo
esiste.
Manco che è. Ecco, per dire, quindi c'è stato anche in qualche modo un tendersi la mano, no? Cioè, non è che Fellini e la produzione Cristaldi così non avessero i rapporti con l'impero americano, intendo
quindi,
dire, no?
Quindi quello che intendi dire è che il film era già stato in parte avviato.
In parte, insomma, l'idea
avviato,
che
certo.
sarebbe stato un grande successo, che insomma, tra l'altro, c'era stato anche un grande successo pure per Roma,
sì, vabbè.
Sia pure in forma minore, però c'era stato anche per Roma, quindi era presumibile che anche fuori dal nostro paese questo film sarebbe piaciuto. Insomma, Fellini, ripeto, era negli anni del suo fulgore. I film che farà dopo, eppure ne farà parecchi di belli, non avranno più questo successo di critica e di pubblico così grande.
Mai come in questo caso, Marcello, mi sono pentito di non aver avuto a suo tempo l'occasione. Io devo confessarti che da ragazzo affrontavo Fellini sempre con un po' di disagio, perché così come mi capitava anche con Pasolini, sono stati autori che ho scoperto
sì.
in età più adulta.
In età più adulta, sì, sì, ma non sei
però ecco, mai come in questo caso mi sono dispiaciuto di non aver avuto l'opportunità che invece fa da sottotitolo alla nostra rubrica Visti in prima visione, sì, che hai avuto tu, di vederlo, sì, sul grande schermo, perché in effetti la potenza delle immagini, sì, ridotta nel televisore, per quanto diciamo adesso siano comunque televisori, sì, ad alta definizione e di ampio spazio, in realtà, sì, insomma perde parecchio,
no,
del fascino.
Questo è un film che andrebbe comunque rivisto al cinema.
E quindi per arrivare poi a Dama, quindi concludere, perché come sempre accade mi tocca l'ingrato, sì, compito di chiudere il discorso brevemente, come, sì, dico in questi casi il tempo è tiranno. Come sapranno i nostri ascoltatori, la rubrica si chiama Visti in prima visione proprio perché Marcello ebbe l'opportunità all'epoca della proiezione su grande schermo di assistere ad una di queste proiezioni in una delle sale cinematografiche della nostra città. In questo, sì, caso, dove capitò che lo avevi visto?
Allora, questo film lo vidi in primissima visione a Fiamma.
Eh sì, perché era proprio uno dei cinema delle prime, certo, certo.
Tra l'altro non voglio, diciamo, chiudere la conversazione senza ricordare il finale magnifico di questo film, cioè il matrimonio della Gradisca.
Certo.
Che si sposa con un carabiniere in una, diciamo, zona di campagna, in un ristorante, e tutta la città in certo senso va a salutarla. Pure questa è un'immagine molto poetica.
Molto poetica e comunque anche molto realista, perché poi alla fine la Gradisca dei suoi grandi sogni, grandi ambizioni, sì, si tra virgolette accontenta
di un carabiniere.
Però
e
insomma, perlomeno
Gary Cooper, insomma,
lei è vero, era fissata con Gary Cooper, lo chiedeva sempre, sì, al gestore della sala cinematografica Fulgor.
Esattamente. Tra l'altro il Fulgor è proprio descritto esattamente com'è, almeno l'esterno.
Beh, ma io penso che proprio su questo le maestranze di Cinecittà siano imbattibili,
sì,
insomma.
Sì, sì, assolutamente sì.
Secondo passaggio che porta alla conclusione della nostra rubrica, che come avrete capito si è occupata di uno dei capolavori della cinematografia mondiale e soprattutto di Federico Fellini, Amarcord. Il secondo passaggio è quello di un giudizio in stellette da 0 a 5 che Marcello condivide con la webzine Slow Cult, Lento Fluire del Sapere, di cui è valido e storico collaboratore. Che voto gli diamo?
Gli diamo 4,5.
Sì, qui ci vuole tutto, perché il 5 è, diciamo,
5 per me è la dolce vita,
8,5, certo. Comunque condivido pienamente, ritengo che insomma chi ama il cinema non può non vedere
prescindere da questo film.
Da questo film, al di là appunto della, come dire, della oggettiva diciamo difficoltà di vederlo sul grande schermo, insomma, che sarebbe stata la fruizione ideale.
Sì, sarebbe la migliore cosa, del resto delle rassegne ogni tanto vengono fatte, e in questa mostra che ho visto, per esempio, in questo splendido sito, insomma, a Rimini, ci sono immagini di Amarcord sul grande schermo.
E una comunicazione di servizio che non posso dare nei dettagli, ma invito tutti ad eventualmente documentarsi, sta riaprendo la Casa del Cinema rinnovata,
sì,
qui a Roma.
Sì, sì, sì.
Credo,
esatto,
che ci sia un'importante iniziativa in cui è coinvolto Martin Scorsese, che alterna la proiezione dei suoi film, una specie di retrospettiva che lo riguarda, a film che lo stesso Scorsese ritiene importanti nella sua formazione artistica. E credo, certo, che tra i film che verranno riproiettati sullo schermo bellissimo della sala del cinema, della casa del cinema, scusate, ci sia 8,5. Quindi perlomeno qualcosa, sì, di Fellini, sì, è possibile vederlo sul grande schermo.
Perché per Scorsese Fellini era fondamentale.
E ovviamente noi ci salutiamo a questo punto con un ultimo cenno sulla celebre musica di Nino Rota, che se vogliamo è un ulteriore colpo di classe,
elemento di rafforzamento del film, perché è veramente suggestiva.
E non solo il brano che abbiamo più volte ascoltato e che continua a scorrere sotto le nostre voci, ma in generale oggi sarebbe stato il caso di fare una puntata quasi alternando il parlato ad ogni brano della colonna sonora, purtroppo non c'è possibile, certo, farlo, però sicuramente un altro brano che poi si riconduce ad uno degli elementi esaltati da Marcello nel suo racconto, che è il brano con il quale ci congediamo da Marcello, si intitola non a caso Danzando nella nebbia. Quindi io, nel ringraziare e salutare Marcello, dandogli appuntamento alla prossima occasione in cui parleremo del cinema del 1973, lo saluto e mi congedo da lui con l'ascolto di questo brano Danzando nella nebbia. Grazie ancora Marcello.
Grazie, grazie a te Fabrizio, buon proseguimento.
RadioCittaperta.it, la tua radio online.